Radio Nuova Trieste presenta Radio Kerygma. Un canto nella notte mi ritorna nel cuore. Una trasmissione di Don Lorenzo Maria Vatti.
Cari amici radioascoltatori, ben trovati, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Nuova Trieste. Abbiamo sempre il Salmo 96, un cantico nuovo per Yahweh, re, creatore e salvatore, dicevamo, un cantico di grande gioia, di grande fortezza e di grande bellezza, uno stile, diciamo, salmodico un pochino differente rispetto a quello a cui siamo abituati. Abbiamo letto fino al versetto 8 incluso, ripartiremo dal versetto 9 dopo la lettura di Alessandro Sinico del Salmo presente.
Salmo 96. Un cantico nuovo per Yahweh Re, creatore, salvatore, giudice. Cantate a Yahweh un cantico nuovo. Cantate a Yahweh da tutta la terra. Cantate a Yahweh, benedite il suo nome. Annunziate di giorno in giorno la sua salvezza. Narrate tra le nazioni la sua gloria, tra tutti i popoli i suoi prodigi, poiché grande è Yahweh e degno di ogni lode, terribile sopra tutti gli dèi, poiché tutti gli dèi dei popoli sono nullità. Yahweh invece ha fatto i cieli. Splendore e maestà stanno davanti a lui, potenza e magnificenza nel suo santuario. Date a Yahweh, o famiglie dei popoli, date a Yahweh gloria e potenza. Date a Yahweh la gloria del suo nome. Portate offerte ed entrate nei suoi atri. Prostratevi a Yahweh quando appare nella sua santità. Tremi davanti a lui tutta la terra. Dite tra le nazioni, Yahweh regna. Sì, saldo è il mondo, non vacillerà. Egli giudica i popoli con rettitudine. Gioiscano i cieli, esulti la terra, rombi il mare e quanto racchiude, si rallegri la campagna e quanto contiene. Sì, esplodano di gioia tutti gli alberi della foresta, davanti a Yahweh che viene a giudicare la terra. Giudicherà il mondo con giustizia, i popoli con la sua fedeltà. Oh, non entreranno nel mio riposo.
Dunque, dicevamo, siamo al versetto 9, prostratevi a Dio quando appare nella sua santità. Ecco, una caratteristica fondamentale dei salmi è proprio quella di mettere in rilievo, mettere in risalto, mettere in evidenza questa necessità dell'uomo di rispondere in qualche modo a Dio oppure di chiamare Dio. Per cui una delle caratteristiche fondamentali dei salmi, ormai lo sapete se mi avete seguito fin qui, è proprio quella dell'imperativo. Ci sono tutta una serie di imperativi impressionanti, normalmente imperativi alla seconda persona plurale, in cui appunto il salmista si pone in un punto più alto e spiega le regole del gioco, dice che cosa si deve fare, in che modo ci si deve muovere. Io ricordo che quando ero diventato appena prete avevo a volte delle difficoltà gestionali della mia vita e dicevo non ho un libretto di istruzioni per giustificarmi da un'incapacità di affrontare determinate situazioni da gestire. Questo per me fu un gravissimo errore, attraverso il quale io mi giustificavo di qualcosa di cui non avrei dovuto giustificarmi, perché i salmi, che leggevo tutti i giorni, evidentemente leggevo però in modo distratto, facendo attenzione alla lode, a tante cose, ma non facevo attenzione all'imperativo che c'è in questi salmi, mi avrebbero aiutato, come adesso mi aiutano, ora che sono più anziano, più calmo, più capace di riflessione. Però non devo dirlo a Lorenzo di allora perché si offenderebbe da morire, come non sono capace di riflessione, ero molto, molto, molto facile all'arrabbiatura. E mi rendo conto di quanto i salmi insegnino proprio, siano il libretto di istruzioni per la vita di ciascuno di noi che vogliamo cercare di coniugare la nostra vita nella libertà e nella volontà di Dio. Ecco, volendo coniugare la nostra vita nella libertà e nella volontà di Dio, dobbiamo leggere i salmi con molta attenzione. E la Chiesa, che è madre, ci pone ogni giorno ufficio o mattutino, lodi, ora media, vespro, compieta. Quindi c'è la possibilità di entrare per 5 volte al giorno in contatto con questi salmi, quindi ogni giorno essere corroborati, unti, ingrassati dai salmi, e quindi dire sì, ce l'ho il libretto di istruzioni, sono proprio i salmi, mi dicono tutto quello che devo fare. Ce ne sono di più allegri, meno allegri, ma mi dicono tutto quello che devo fare. Allora prostratevi, mettetevi in una posizione di sottomissione davanti a Dio. E quando dovete fare questo? Quando appare nella sua santità. E quando appare nella sua santità? Dio appare nella sua santità ogni volta che nella vita noi ci accorgiamo che c'è un intervento diverso da quello che sarebbe la nostra aspettativa. E meraviglioso e inspiegabile. Allora, tutte le volte che noi siamo in grado di partecipare a qualcosa di straordinario, ecco che dobbiamo prostrarci davanti a Dio che compare, che sta comparendo nella sua santità, e quindi cercare di non avere sempre la mente distratta da 150 cose da fare o da guardare o da discutere o da recriminare, via dicendo, ma cerchiamo di vivere serenamente, staccandoci un po' dal logorio della vita moderna, come direbbe Calindri, e come disse per tanti anni Calindri nella pubblicità del Cinar, sganciamoci da questo logorio della vita moderna ed entriamo appunto in una spelonca di meditazione, di pace interiore, qui certamente siamo nel mondo, ma non ci lasciamo prendere dal mondo. Tremini davanti a lui tutta la terra. Prima c'è un imperativo nei confronti di chi legge, di coloro che ascoltano il Salmo, e poi c'è un imperativo generale. Viene attraverso questo congiuntivo al valore di imperativo, viene coinvolto tutto il creato a livello terrestre. Tremi davanti a lui tutta la terra. Ci sia una sottomissione generalizzata. Tutte le creature della terra devono sentire sottomissione davanti al Signore, tanto da provare brividi e tremare nella paura, nella felicità, nella maestà. Ci sono tanti motivi per cui tremare davanti a Dio. E sarebbe bello riuscire a trovare i migliori, i più belli, i più significativi, quelli che ci portano davanti a Dio e non ci allontanano da Dio, perché la paura ci allontana. Siamo arrivati al versetto 10, si parlava appunto della paura che allontana, e certamente questo secondo stico del versetto 9 che dice tremi davanti a lui tutta la terra, per una lettura superficiale potrebbe sembrare appunto abbiate paura, invece no, può essere il tremare di gioia. Chi ha avuto bambini o chi ha vissuto accanto a dei bambini, come capita spesso a me, o di parenti o di amici o bambini che vengono a battezzarsi, ma lì è più difficile. A me è capitato con parenti di me, mi ricordo la prima volta che ho visto questa scena, avrò avuto 14 anni, 15 anni, forse qualcosina di più. C'era una bimba che era una mia biscugina, cioè figlia di una mia cugina, che era stata portata da mia mamma perché le facesse da babysitter, perché entrambi i genitori lavoravano e via dicendo. E mia mamma, con molta pazienza, anche credo con una certa gioia di una maternità ritrovata, ha giocato con questa bimba, le parlava con tutti i modi che si fa, l'ha pulita, l'ha dato da mangiare, il biberon, questo e quell'altro. Era proprio piccola piccola, ancora non parlava, ma aveva avuto 6 mesi, 7 mesi massimo, non neanche 6 mesi, 5-6 mesi, era proprio, non neanche camminava, non gattonava, niente, stava ancora sempre in braccio così. E insomma, io studiavo, non me ne importava più di tanto di questa bambina, a quell'epoca non è che fossi così interessato ai piccoli, e a un certo punto suona la porta e io ero andato nella stanza dove c'era la mia mamma, non so per quale motivo, però mi ricordo che ero lì. Suona la porta, mio fratello apre la porta e si sente la voce del papà di questa bambina, che era il mio cugino acquisito, Eccoci, qualcosa detto così, e la bambina ha cominciato a tremare e a muoversi, che la mia mamma stava per farla cadere per terra addirittura, perché non si aspettava questo atteggiamento. Ecco, questo tremare davanti a Dio, tremi davanti a Dio, davanti a Lui tutta la terra, dovrebbe essere questo tremore qui, cioè un tremore di gioia. Trema per la gioia, perché finalmente non è con una persona sconosciuta, ma è con quella persona che gli vuole bene, che è famiglia, che è presenza e via dicendo. Versetto 10 ci dice: dite tra le nazioni, Yahweh regna. Allora, il compito di colui che ascolta questo salmo è quello di essere uno zelota e fare evangelizzare. E quindi bisogna che tutti coloro che ascoltano questo salmo vadano per tutte le nazioni dicendo il Signore regna. Ora, noi sappiamo che il popolo ebraico non è come il popolo cristiano che fa proseliti. E quindi probabilmente questo, cioè, perché soltanto se tu appartieni a quel popolo sei tra i salvati, tra coloro che sono salvati. E quindi questo Signore che regna rappresenta un annuncio, che il vero popolo, l'unico popolo che è degno di essere in vita sulla terra, è quel popolo che riconosce Dio come Salvatore e regnante. Sì, saldo è il mondo, non vacillerà. E questo è molto importante da valutare, questo versetto qui, soprattutto in questi tempi così cruenti e così spaventosi. Il saldo è il mondo e non vacillerà. Ecco, Dio promette al suo popolo, attraverso il suo popolo, a tutta l'umanità, a tutto il mondo, che il mondo comunque, nonostante tutta la nostra cattiveria, resta saldo e quindi non, e nemmeno vacillerà, cioè proprio può prendere botte a non finire, ma resta saldo, non si sposta di un millimetro. È un po' come avere una grande statua di bronzo e colpirla con un bastone. Si rompe il bastone, la statua non si muove neanche, almeno se ha dei movimenti sono del tutto impercettibili all'occhio umano, impossibile da vedere, da visualizzare. E quindi finisce il versetto 10 dicendo: egli giudica i popoli con rettitudine. Ecco, quella del giudizio è una cosa molto presente nella scrittura. Noi abbiamo una prosopopea occidentalistica, per cui abbiamo un modo di interpretare le cose, di dirle e di visualizzarle che è tipicamente nostro, è tipicamente occidentale, e difficilmente riusciamo a valutare la differenza tra quello che pensiamo noi, attribuendo un certo tipo di valore ad una parola, piuttosto quello che pensa invece uno di un altro mondo che non sia quello occidentale. Pensiamo di avere il modo migliore di vivere in tasca e forse invece è il peggiore, perché questa economia attuale è veramente perniciosa per tutti. Il capitalismo ha portato all'esasperazione dell'egoismo e dell'egotismo e dell'egocentrismo, di tutto quello che volete. Alla fine nel capitalismo non c'è più ognuno deve produrre per la crescita di tutto il paese, ma ognuno deve cercare di guadagnare il più possibile a discapito comunque di tutti gli altri. Quindi il giudizio invece, per tornare a noi, il giudizio invece per la lingua ebraica, per il concetto ebraico e via dicendo, non è un giudizio del giudice che scende e punta il dito, eccetera, ma il giudizio è la riscossa, il riscatto. Quando il Signore viene a giudicare, dice quello che è giusto e quello che è sbagliato, e quindi tutti coloro che hanno rispettato la legge sono ricompensati. E siccome il popolo di Israele vive sulla legge e sul rispetto della legge, quando si parla di giudizio, si parla di è venuta l'ora della ricompensa, è venuto il momento in cui Dio porta la ricompensa al suo popolo. E quindi tutt'altra cosa rispetto a quello che pensiamo noi leggendo questo versetto o altri in cui c'è scritto che verrà il Signore a giudicare la terra. Non verrà a fare piazza pulita. Noi abbiamo questa visione romantica, nel senso vero della parola, cioè del romanticismo, che è la visione del giudizio universale in cui tutto si sfascia e viene fuori. Un po' un giudizio universale tipico è quello della Cappella Sistina, come lo immaginiamo noi, ed è stato poi acuito questo senso di oppressione dalla musica, no? Che c'è proprio il cantico Dies Irae, il giorno dell'ira. Mamma mia, questa cosa terribile. Invece, originariamente è tutt'altra cosa. Il giudizio è il momento in cui l'uomo pio viene liberato da tutte le oppressioni che la terra può dare a ciascuno di noi. Quindi tutta un'altra visione, molto celestiale, molto liberale, molto forte, molto intensa, molto bella. Bene, e allora a questo punto siamo rimasti con i versetti 11, 12 e 13, di cui parleremo nelle prossime puntate. Vi ringrazio per averci seguito, ringrazio Riccardo Righi per la collaborazione tecnica.
Radio Kerygma. Un canto nella notte mi ritorna nel cuore. Una trasmissione di Don Lorenzo Maria Vatti.